corso di questo anno e mezzo che ho avuto problemi. Io l'anno scorso di questi tempi più o meno ero su una sedia a rotelle, ma ringraziando Dio e ringraziando voi che avete intercesso per me, eccomi qua, abbastanza vispo, non proprio, ma insomma mi contento, perciò grazie del vostro interessamento per me, della vostra intercessione. Ora, detto questo, vi dirò qualche cosa riferito al messaggio. La mia moglie si impaurì ieri sera quando vide quanto avevo scritto. Oh! No, per l'una ci si fa, volete voglia. Vi voglio parlare di un luogo che è citato molte volte nella parola di Dio. È un luogo dove sono avvenute tante cose e ne venne parlato in modo fisico, ma è un luogo che può anche essere considerato un luogo spirituale. Si tratta del deserto. Nel Nuovo Testamento per 341 volte è stata scritta la parola deserto, perché nel deserto praticamente sono avvenute tante di quelle cose che hanno formato il popolo di Dio, non soltanto gli ebrei, ma anche il popolo successivo, perché anche noi si ha in qualche modo origine dal deserto, dalle cose avvenute nel deserto. E di cose nel deserto ne sono avvenute tante, perché il popolo di Dio, da quando uscì dall'Egitto, che era popolo di Dio in teoria, in prospettiva, perché erano un popolo schiavo, sbandato, senza nessun riferimento giuridico, non avevano un'identità particolare. Ma una volta usciti dall'Egitto, nel deserto che attraversarono, che doveva essere una cosa relativamente breve, invece durò poi 40 anni, in questo territorio desolato, senza nessun riferimento, senza nessuna risorsa, queste persone si formarono come veramente un popolo. E però non fu una cosa immediata, ebbero da muoversi, da crescere, da considerare tante cose, tanti avvenimenti, dovevano imparare tante cose, a dire la verità, ma non le impararono proprio bene. Infatti poi ci arriveremo. Quando arrivarono in questo deserto, dopo poco, nel giro di pochi giorni, subito cominciarono a lamentarsi. Ah, perché ci hai portato in questo deserto dove moriremo di fame, perché non c'è nulla da mangiare, e là invece si mangiava, si beveva. E Dio intervenne dandogli la manna. Poi un altro momento, un altro periodo che non avevano acqua. E anche lì, ci hai portato in questo deserto a morire di sete, non ce n'era tombe a sufficienza in Egitto, perché ci hai portati qui a morire in questo deserto? E Dio gli dette l'acqua. E tante cose avvennero in questo deserto, ma perché? Perché in questo deserto, dove non c'era veramente niente, dovevano imparare a rimettersi nelle mani di Dio, dovevano imparare che erano sostenuti, fortificati da Dio. E era un continuo bisticcio fra Mosè, cioè fra il popolo verso Mosè, perché Mosè era accusato di averli portati in questa impresa che secondo loro non c'era via di scampo se non la morte. E questo durò per molto tempo, e quegli insegnamenti che dovevano assorbire stando in quelle circostanze in realtà non gli servirono a granché. E un giorno arrivarono sul confine della terra promessa e queste persone disse: ma andiamo degli esploratori perché ci raccontino com'è la situazione, perché ci si possa un pochino organizzare. Mandano degli esploratori e questi tornano e dicendo: ah, ci sono i giganti, sono tutti fuori delle città, sono tutte fortificate, moriremo tutti. Erano sempre pronti a dire moriremo tutti, moriremo. Però due di questi dissero: ma no, ci sono i giganti, ci sono le città fortificate, l'avevano viste anche loro che c'erano queste cose. Allora avevano messo la loro fiducia in Dio, ma quel velo che li copriva si è ritirato, Dio è con noi e noi possiamo vincerli. Ah, no, sì, si muore tutti, si muore. A quel punto Dio si arrabbia. Insomma, di pazienza ne aveva avuta, ne ha sempre avuta tanta di pazienza. E dice, perché loro avevano detto: i nostri figlioli moriranno in questo deserto, voi morirete tutti in questo deserto, non ne scamperà uno di quelli che hanno visto le mie opere in Egitto e in questo deserto, che scamperà i vostri figlioli, che dite saranno vittime delle quelle popolazioni, loro ci entreranno. Perché c'è sempre: ma come faccio, figlioli, vai in chiesa, no, non posso, bisogna che stia dietro a loro. C'è sempre la scusa, no? I figlioli sono una scusa a volte, quando non c'è predisposizione del cuore. E che successe? Successe che Dio li fece vagare nel deserto, era già 2 anni che giravano in questo deserto, ce li fece stare altri 38 anni, fino a che tutti quelli che erano maggiori di 20 anni quando uscirono dall'Egitto e che avevano visto, appunto, e avevano potuto valutare come Dio era stato con loro, come li aveva sostenuti, dato le risorse necessarie, quelli che avevano visto tutte queste cose ma non avevano rimesso la loro fiducia in Dio, finché non fossero morti tutti, loro girarono. Poi aveva fatto fare anche un censimento Dio a Mosè, gli disse: fai un censimento di tutta la popolazione. Quando dopo 40 anni li fece rifare il censimento, non c'era più nessuno di quelli che si erano ribellati alla indicazione di Dio di entrare nella terra promessa. A quel punto disse: è il momento che entriate nella terra promessa. E questo deserto è di insegnamento anche per noi, perché le cose, è scritto nella parola di Dio e si cita spesso questo versetto perché anche ci fa comodo, ma è verità. Le cose scritte nel passato servono a noi, sono di indicazione per noi, sono d'aiuto per comprendere, per fare quello che è il pensiero di Dio, per metterlo in pratica. E quante volte ci siamo trovati nel deserto? No, mai. Il deserto fisico è più difficile che ci si possa trovare noi. Ci sono delle zone che sono chiamate deserto anche non dico proprio dalle nostre parti, ma insomma non distanti da noi ci sono dei territori che sono considerati deserto perché non c'è praticamente abitazioni per un raggio di molti chilometri. Ma non ha niente a che vedere con questi deserti che sono rappresentati nella parola di Dio. E se si legge per bene e se si analizza, se si considera quello che è descritto, ci viene in mente, ma perché Dio aspettava così prima di dargli la manna, per dire, prima di dargli dell'acqua? Perché dovevano imparare a dipendere da Dio? A volte non si dice che Dio non arriva mai in ritardo, però arriva sempre all'ultimo momento, Non aspettatevi che arrivi prima, perché non succederà mai. Arriva all'ultimo momento perché aspetta. Perché impariamo? Perché prendiamo fiducia in Lui? Signore, sono in questa situazione, tu la conosci, tu sai la prova che sto attraversando, quando mi vieni in soccorso? E state tranquilli che se abbiamo la pazienza di aspettare al momento opportuno, il Signore interviene. E quando non abbiamo risorse, quando non abbiamo prospettive, quando non abbiamo niente che in qualche modo ci possa far sperare, siamo nel deserto. E in quelle condizioni abbiamo l'opportunità di fortificarci in Dio, di rimettere in Lui la nostra fiducia. Signore, sono messo male, sono in una situazione difficile, ma confido in Te. Quando sarà il momento, sono certo Tu interverrai a modo Tuo. A volte vorremmo che intervenisse come vogliamo noi. Lui ne sa più di noi, però, sicché sa Lui come. E in qualche occasione sicuramente abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare che il pensiero di Dio, che è diverso, molto diverso dal nostro, era quello giusto. Ognuno penso possa avere delle testimonianze che rispecchiano questa situazione, quando avremmo voluto vedere le cose in un certo modo e invece sono andate diversamente. E poi successivamente, vedendo come si sono evolute le cose, abbiamo riconosciuto che veramente Dio ci aveva visto più lontano di noi. In questo deserto Dio fece tante cose con il popolo, gli fu dato comandamenti, tutte le leggi, non solo quelle spirituali ma anche pratiche, le leggi da utilizzare nei rapporti interpersonali, leggi che servivano per una giustizia sociale, tutte queste cose Dio le ha date nel deserto, ha formato quello che era una cozzaglia di persone, di 800, non so di preciso da quant'erano, mi è sfuggito il conto, ma queste persone che erano uscite dall'Egitto cominciarono a avere un'identità di popolo, avevano la loro legge, avevano le loro regole, avevano il loro Dio, avevano tutto quello necessario per formare una nazione importante. E questo voleva fare Dio con loro. Poi si allungarono i tempi per quel discorso che si ribellarono quando dovevano entrare nella terra promessa. È importante, quando abbiamo delle promesse dal Signore, che le prendiamo in seria considerazione, perché queste promesse sono per noi, sono perché ci arrendiamo nelle sue mani, e a volte è dura arrendersi nelle mani di Dio, perché anche noi abbiamo un cervello un po', come dire, non proprio equilibrato. E vogliamo, ci intestardiamo e vogliamo le cose come si dice noi. come ho detto prima, Dio ci vede più lontano di noi, ma impariamo ad avere rispetto nella parola di Dio, negli insegnamenti che riceviamo, nelle situazioni che ci vengono anche quei guai che ci capitano all'improvviso, non sono casuali, non sono cose. Un tempo si parlava di situazioni difficili perché tu hai peccato, te va, sappi che tu hai combinato. Anche il libro di Giobbe parla di queste cose, no? Ma qui vediamo che il Signore ha il suo piano da portare avanti e lo porta avanti anche se le persone non sono proprio come vorrebbe lui, un po' come oggi. Il piano di Dio va avanti nonostante succeda quel che succede nel mondo, perché il piano di Dio è al di sopra di tutte le cose. Anzi, a volte l'opera dell'uomo ostacola apparentemente il piano di Dio, ma anche dove sembra che uno remi contro, quel remare contro a volte favorisce quella che è il piano che deve essere portato avanti. Ora vo' avanti un pezzo, se no qui diventa lunga. E c'era un giovane, il popolo di ebreo si era già formato, si era già stabilito nella terra promessa, aveva già si era già ribellato in vari modi e in varie circostanze a Dio, e volle un re, e questo re gli fu dato, Saul, perché era un re che voleva come volevano loro, un uomo forte, alto, potente. Ma questo re non era secondo il cuore di Dio. Ne fu stabilito un altro, un ragazzotto, 15 o 16 anni, forse, sì, forse no. E fu stabilito profeticamente come re di Israele. E qui successe dei problemi in conflitto con il re attualmente in carica e lui che aveva questa chiamata in prospettiva. E Saul voleva uccidere Davide, ma Davide scappò. E dove scappò? Nel deserto. E nel deserto, perché era più difficile trovarlo, era andato da altre parti, ma e poi le persone, quelli che erano favorevoli a Saul, gli facevano la spia, diceva: oh, guarda che Davide è nel tal posto, Davide è nel tal'altro posto, sicché lui mandava per ucciderlo, però non c'era mai riuscito, perché la mano di Dio, come detto, era sopra di lui. Ma nel deserto anche lui raccolse un certo numero di persone, sbandati, persone piene di debiti, persone che avevano dei debiti con la giustizia anche, e lo aveva raccolto tutti, ne aveva fatte prima 400, poi insomma arrivò a circa 600 persone. E in questo tempo che nel deserto lui faceva anche delle razzie, perché doveva pur campare queste persone, ma cercava anche di mantenere, come dire, ordine in questo gruppo di persone raccogliticce. E con queste persone cercava anche di proteggere coloro che erano in pericolo, perché insomma un popolo, un possidente, diciamo così, che ha delle pecore nel deserto, che è sempre soggetto che si è attaccato da dei predoni, e lui difendeva queste persone. E difatti c'è quell'esempio di quel tizio, che ora mi sfugge il nome, che lui lo aveva protetto, lo aveva guardato da tutti i pericoli che poteva, sì, delle difficoltà che questo qui avrebbe potuto incontrare. E poi quando dice: ma sa, dato che ti sei aiutato, sei cercato di tenerti lontano i predoni, i pericoli, eccetera, se tu ci dai un po' di ricompensa, quella ricompensa, io non vi do nulla. E li cacciò malamente. Al che Davide si era arrabbiato e voleva ucciderlo. Ma intervenne la sua moglie, la moglie di questo Nadal, sì, che vuol dire stolto, tradotto secondo quello che dice la parola di Dio. Sua moglie l'andò incontro e gli disse: guarda, abbi pazienza per quello che ti ha fatto il mio marito, ma il suo nome dice quello che è, ti prego, fa no infierire contro di lui. E a quel punto Davide si fermò e non lo uccise. Guarda caso morì nel giro di qualche giorno, perché ebbe diciamo un infarto, non so di preciso in che modo, ma insomma morì, perché quando ci si rimette nelle mani di Dio, ora non pensate che le persone che vi sembra che ce l'abbiano con voi li prenda un accidente, no, ora Dio queste cose non si vendica. Dio è giustizia, non vendetta, anche se dice a me la vendetta. Però quello che ci interessa in questo di questo Davide, che lui in questo deserto ha sperimentato la mano di Dio, la potenza di Dio. Se leggete i salmi che ha scritto, in particolar modo quei salmi che riguardano gli attacchi che Saul rivolgeva contro di lui, vedete come si era arreso nelle sue mani. Tu mi hai soccorso, tu mi hai salvato, mi hai protetto. Ero nella difficoltà, ero nella prova, la morte era intorno a me, ma tu mi hai soccorso. Perché nel deserto ha saputo approfittare dell'occasione, dell'importanza di quella circostanza. Io sono nel deserto, ma in questo deserto io ho a cuore quello che può fare il mio Dio per me. E questo è un atteggiamento a cui dobbiamo prendere spunto, perché nella difficoltà, come ho detto, le difficoltà non vengono così a caso, c'è sempre un motivo, c'è sempre, come ho detto prima, a Giobbe gli dicevano: per forza, va a sapere che tu hai combinato. Ma io non ho combinato nulla, però mi trovo in questa condizione, tu lo dici te che non tu hai combinato nulla, ma Dio fa vedere che effettivamente non aveva combinato nulla, ma quella prova, quella situazione tornò a gloria di Dio, perché Dio fa le cose e le fa per far vedere la sua giustizia, il suo amore, la sua attenzione. E anche noi, se siamo nelle difficoltà, nelle prove, è perché Dio ci chiama a riguardare a Lui con fiducia, ad avere attenzione a quello che può capitare, perché quello che può capitare probabilmente è la mano di Dio che sta muovendo le circostanze, le situazioni. Isaia disse, e poi riportato in Matteo, riferito a Giovanni Battista, è detto: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. si è rifatto un altro balzo in avanti. Siamo ai tempi di Gesù e era stato detto che dal profeta Isaia di una persona che avrebbe gridato nel deserto: appianate le vie di Dio. E a tempi di Gesù questo avvenne letteralmente, perché Giovanni il Battista nel deserto andava battezzando dicendo alle persone: ravvedetevi, disponete il vostro cuore all'azione di Dio. Ma questo vale anche per noi oggi, in maniera spirituale, come si suol dire a volte. Non c'è un deserto nel quale qualcuno dice ravvedetevi, ma quando nel cuore delle persone c'è il vuoto, c'è l'assenza totale di ogni riferimento, di ogni sicurezza, di ogni certezza, quello è un deserto. E quando c'è il deserto è più facile ascoltare la voce che ci parla, e la voce dello Spirito che ci dice: attento, rifletti, ascolta. Perché nel deserto è più facile ascoltare la voce di Dio? Perché nel deserto non abbiamo distrazioni, non ci sono riferimenti, non c'è la possibilità di dire ma non è così, perché ora tu vedi. No, quando c'è il deserto interiore, quel vuoto interiore va riempito in qualche modo, ma quando c'è un vuoto interiore si riempie con la presenza di Dio in noi. E anche in questo caso, questo deserto, anche quel deserto interiore, quel deserto non fisico, ma deserto comunque, non è una cosa negativa, ma è un'opportunità che viene data alle persone perché riflettano, perché ricerchino il modo di riempire quel vuoto, quell'assenza di tutto che sentano in loro. E cos'è che può riempire il nostro cuore se non l'amore di Dio, manifestato attraverso il sacrificio di Gesù? Quando non c'è niente a cui possiamo in qualche modo attaccarci, quando vediamo che non c'è opportunità per noi di venire fuori da queste circostanze, che nessun uomo, si può anche provare con gli uomini a chiedere aiuto, a chiedere soccorso. Io credo che qualcuno avrà sperimentato prima di convertirsi il bisogno di saperne di più, di avere quella certezza che siamo nelle mani di Dio, che Dio ci ama, che Dio vuole intervenire nella nostra vita, anche se ci sembra che sia impossibile, di essere proprio all'opposto di questi nostri desideri. Ma abbiamo bisogno che qualcuno ci illumini, ci illustri. E molte volte quando ci appoggiamo sugli uomini è un disastro. Ma quando, per lo Spirito Santo, seguiamo le sue indicazioni, abbiamo veramente la possibilità di comprendere, di capire. In qualche modo ce lo fa trovare, anche attraverso uomini o donne, la strada giusta. Perché se sono uomini e donne guidate dallo Spirito Santo, sapranno parlare al cuore di chi è alla ricerca di un soccorso, di un aiuto. E questo è un impegno che dobbiamo prenderci, un avere a cuore la sorte di coloro che sono lontani da Dio, ma che hanno bisogno, ricercano in qualche modo una via d'uscita dalla loro condizione. E se lo Spirito Santo guida chi è in questo bisogno, in questa situazione, in questo deserto, troverà quell'acqua fresca che lo rigenera, che lo ristora. Gesù disse: chi beve di quest'acqua non avrà più sete. E quando uno beve di quell'acqua che Gesù dà in forma spirituale, un'acqua che chiarisce la nostra condizione e soprattutto chiarisce quello che Dio ha fatto, e le cose cambiano veramente da così a così. Il Dio ha dato il suo figliolo perché chiunque creda non perisca ma abbia vita in lui. E quando una persona comprende questo, che a volte è difficile perché sembra troppo facile, no, non è possibile, e sì, è possibile perché l'ha detto Dio, no, non c'è verso, sono così, è la traduzione, no, non è la traduzione, ma è l'interpretazione, non è l'interpretazione, sono parole chiare, ma sembra difficile che Dio abbia dato il suo figliolo affinché le nostre colpe, i nostri peccati potessero essere pagati e noi potessimo essere liberati dal peso che questi peccati gravavano sulla nostra esistenza. E quando una persona arriva a afferrare questo concetto, perché al di fuori di questo non c'è altro, veramente succede un grande miracolo nel cuore delle persone. E se noi non ce ne accorgiamo, perché noi siamo sempre limitati anche in questo, ma nel cielo per un peccatore che si ravvede produce una grande festa. Quindi teniamo conto di quella che è una condizione in cui possiamo passare anche noi per altre circostanze, magari abbiamo delle situazioni che non sappiamo gestire. Rimettiamoci nelle mani del Signore, come ci ha aiutato tante volte, sicuramente ci aiuterà anche in quella più recente, per poter andare avanti con la fiducia in Lui, poter essere sostenuti, poter essere tranquillizzati, poter essere liberati da un peso interiore che ci opprime. E se poi qualcuno ha bisogno di un'esperienza profonda con Dio, perché c'ha il peso, il vuoto nel cuore, che c'ha il deserto nel cuore, quale migliore occasione che aprire il cuore perché sia questo deserto sia riempito dall'amore di Dio, che lo porta a considerare non più le proprie condizioni. Non è per le mie qualità, per le mie capacità, per le mie possibilità che ho qualche merito, ma è per le qualità di Gesù, per l'opera di Gesù, per quello che Lui ha compiuto, che ho la certezza di essere sulla strada giusta, perché Dio lo ha detto, lo ha stabilito, lo ha fatto. Non mi devo basare su qualcosa che avverrà, è già avvenuto, è già stato messo in atto, e la grazia di Dio per ora è aperta a tutti. Siamo ancora in tempo di grazia, e questa è un'opportunità per coloro che ancora non hanno preso conoscenza con Dio, ma è un'opportunità anche per noi per fargliela conoscere. Il Signore ci benedica.